redigio.it e la storia continua. Siamo nel 1899 e il 1900 non è ancora arrivato. E volare è bello, ma è pericoloso. E la gelosia continua a armare la mano degli amanti e durano 5 mesi le seconde Olimpiadi di Parigi. In America, volare bello. In America i due fratelli, cognome Wright, stanno lavorando come matti attorno a certe loro macchine che dovrebbero volare. Come matti? Ma matti lo sono davvero, esclama chi ha notizia dei loro strani esperimenti. È già così pericoloso volare con i palloni e sì che sono stati inventati da un pezzo. Le cronache hanno sempre da raccontare disgrazie a proposito di chi si fida di queste diavolerie. Ecco un povero soldato, nel 1899, che pencola da un pallone e leggiamo. La mattina del 15 giugno una grave sciagura avvenne presso il forte di Monte Mario a Roma, dove stava eseguendo delle esercitazioni di ascensione col pallone frenato la compagnia specialista del terzo reggimento Genio. Nella navicella del pallone avevano preso posto il sottotenente Logroncino con il caporale Venni, mentre i soldati operavano la manovra di trasporto. E proprio durante questa manovra un colpo di vento si portò via il pallone a una delle fune con le quali stavano trasportando. Il soldato Oreste Vacca rimase istintivamente attaccato. Il pallone s'alzò fino a 600 metri e forse la speranza di cadere nel Tevere sopra cui stava passando, il soldato lasciò la corda. Cadde in vicinanza del fiume sfracellandosi. Era della provincia di Pisa e aveva 21 anni. Libero del peso del Vacca, il pallone salì a 1500 metri finché, aperta dal Logroncino, la valvola discese. A una decina di metri dal suolo, ufficiale e caporale si gettarono a terra sopra un prato ferendosi abbastanza gravemente. L'inchiesta, subito eseguita, assoldò che nessuno ebbe colpa della disgrazia. E la gelosia comunque continua a armare la mano degli amanti. La gelosia non si è ancora accorta che è cambiato il secolo. Continua come nell'Ottocento ad accendere cupe passioni e a seminare delitti. Un esempio è in una pagina della Domenica del Corriere e il 25 marzo in un viale di Palermo il tenente commissario incontra la donna amata che passeggia a braccio di un giovane giornalista. La gelosia, si legge nell'articolo, accecò il disgraziato che uccise entrambi a colpi di rivoltella. Il tradimento è stata la grande ossessione nel secolo che non vuole tramontare. In un libro di squisiti discorsi, Teoria dell'unità universale, Fourier aveva sostenuto che il tradimento è addirittura inevitabile tra le coppie di giovani e aveva minuziosamente elencato 144 tipi di corna. Non è questione di età, aveva risposto un grande maestro, Balzac. Tutto inclina al tradimento amoroso, diceva lo scrittore francese, consigliando di diffidare perfino di certi mobili come i sofà. Non sono mai riuscito a guardarne uno senza provare un sentimento di paura, perché ho sempre avuto l'impressione che in essi si installasse un diavolo, con tanto di corna e di zoccoli. Il guaio è che il tradimento sfocia di regola negli spari, come a Palermo. Pare in ogni amore che per ogni amore abbia nelle pieghe dei suoi destini una pallottola già pronta in canna e un pugnale già sguainato. Qualcuno si chiede che sia colpa della passione dell'Ottocento, il melodramma? Quando si va all'opera ci si esalta sempre allo spettacolo di un'eroina che muore. Beh, stroncata dalla tisi, la Traviata, la Bohème. Avvelenata, Louisa Miller. Pugnalata, Rigoletto e Carmen. Strangolata, l'Otello. Messa al rogo, la Norma. Suicida, l'Africana, la Gioconda, il Trovatore. Trafitta da una spada, la Forza del Destino. Troncata dalla fatica e dalla sete, Manon Lescaut. E il crimen passa direttamente dai palcoscenici alle cronache. Durano 5 mesi le seconde Olimpiadi di Parigi. Le seconde Olimpiadi moderne sono disputate a Parigi. Si chiamano per la verità concorso internazionale di esercizi fisici e cominciano il 14 maggio del 1900 e si concludono il 28 ottobre, senza cerimonie né all'apertura né alla chiusura. La confusione è enorme. Qualche volta gli atleti non riescono neppure a sapere dove e con chi devono gareggiare. E tuttavia la partecipazione è molto elevata, 1066 atleti di 21 nazioni. I più forti appaiono gli statunitensi, 17 medaglie d'oro su 23. L'americano, l'atleta più applaudito, si chiama Alvin Krainzlein. Vince 4 gare individuali d'atletica, 60 metri piani, 110 e 200 ostacoli, salto in lungo. Un altro americano, Ray Eury, conquista le simpatie di tutti per la sua storia straordinaria. Da ragazzo era stato colpito da poliomielite e con volontà d'acciaio che in estenuanti esercizi di ginnastica sulla sedia è diventato un campione. Senza poter prendere lo slancio della rincorsa, salta in lungo 3,21 m, il triplo 10,58 e in alto 1,65. 1,90 è la misura della medaglia d'oro. Gli italiani sono 11. Una medaglia d'argento la conquista il tenente di cavalleria Federico Caprilli, secondo nella gara ippica in salto al lungo. È nato nel 1868 e ha cominciato a cavalcare a 15 anni. Diventerà famoso tra i cultori degli sport equestri. E un altro italiano, Emilio Banfi, dopo aver gareggiato negli 800 metri, confida un cronista. Gli americani sono mostri. Rispetto a loro sembravo fermo. Ai 600 metri ero solo mentre gli altri erano già arrivati. Mi chiesi, perché correvo ancora? Il fondatore delle Olimpiadi, Pierre de Fredy, barone de Coubertin, gli avrebbe potuto rispondere con la famosa frase che gli viene attribuita. Beh, l'importante è partecipare. Gli viene attribuita, ma non è la sua. Egli stesso, quando la pronunciò, ne citò la fonte, la predica di un vescovo della Pennsylvania. Il sogno di de Coubertin si era realizzato nel 1896 ad Atene, a 1503 anni dall'ultima Olimpiade dell'antica Grecia. E l'unico italiano a partecipare era stato Carlo Airoldi. Era partito a piedi da Milano il 28 febbraio. Ad Atene era arrivato il 31 di marzo. I primi giochi dell'era moderna erano stati dichiarati aperti il 6 aprile dal re di Grecia, Giorgio. Vi avevano partecipato 285 atleti di 13 nazioni. www.redigio.it e la storia continua.